presto presto.
Le notizie appena sveglie.
Here we go.
Questa puntata è dedicata a tutte le persone sbruffone, quelle che vogliono tutti i riflettori puntati anche per un ruolo da comparsa, quelle che sanno fare tutto e meglio di chiunque altro, quelle che hanno domato kayak sulle rapide mentre componevano endecasillabi, quelle che quando viaggiano non hanno bisogno di mappe e navigatori perché loro le città le sentono, quelle che hanno fatto radio anche loro, ma prima, e loro sì. Questo giovedì 28 maggio è tutto per voi, ma siamo sicuri che ne avete avuti di più complicati e anche di più belli.
Ah, guarda, io quando facevo radio...
Sì, ma ai miei tempi, cioè non è come adesso.
No, vabbè, ma non hai l'idea.
Noi sì che facevamo.
E invece, sempre chi affava la scimmia?
Tutti i giorni.
Con la pianola. Io e la Cinzia, sempre qua.
Sempre chi? Buongiorno Claudio Iampaglio.
Buongiorno. Giovedì 28 maggio.
Giovedì sbruffone,
sembra luglio, però è maggio. State calmi e calme, non è successo
nulla. Ho deciso che fino alla fine di giugno non mi lamento del caldo.
No, adesso un po'. Arriverà qualche temporale, cambierà, poi il caldo tornerà. Sarà una lunga estate.
Sì, questo di sicuro. Che prime pagine abbiamo, così? Cosa si dice?
Guarda, gran confusione.
Confusione.
Ma tanta confusione. Abbiamo un po' di... Abbiamo, diciamo, ti ricordi che l'altro giorno leggevamo come l'Europa cattiva che non ci permette di fare
niente?
Ecco, diciamo, oggi l'Europa è molto buona perché noi siamo i più bravi di tutti a fare il PNRR.
Non mi pare.
No, infatti non è così, però ieri Giorgia l'ha detto, cioè la presidente del consiglio,
ecco,
ovviamente
Giorgia,
il... No, perché i giornali dicono Giorgia, allora sto facendo il verso, sto facendo
donna.
Lo stupidino. Esatto. Sto facendo la stupidina. Detto questo, ci sono delle cose interessanti. È arrivato anche il Fondo Monetario, ci ha detto: ragazzi, non si possono fare i conti così.
Sono venuti in missione.
Sì, Giorgetti ha detto: no, ma loro stanno scherzando.
Leggete bene, dice che andiamo bene.
Andiamo fortissimo. Quando si è in queste condizioni, c'è una quantità di violenze e bombardamenti sul Libano completamente senza senso, a cui rispondono stamattina dei droni di Hezbollah nel nord di Israele, fanno un morto e due feriti, quindi direi che andranno avanti ancora di più, forse è la cosa più grave che c'è, il resto lo leggiamo. E allora cosa possiamo fare?
Niente.
Spostarci.
Sì, andiamo in Africa. Va.
Aprire qualche riflessione necessaria, tipo?
Patapata.
No, perché quando eravamo con Nelson Mandela,
sì,
vicino a Soweto, no? Gli sbruffoni, presente.
Certo, sì, sì. E vabbè, e vabbè. Invece, prima segnalazione, diciamo, delle pagine culturali di oggi è un'intervista che trovate su Repubblica di Concita Sannino a Andrea Carandini, l'archeologo, che ha scritto un libro, una sorta di saggio, di memoir, che si intitola Alla mia età. L'archeologo Carandini ha 89 anni. Scrive: il corpo va coltivato come la memoria, come le parole o il latino. Di scatto lascia il candido divano e in piedi con cauta perizia carica il busto in avanti, lungo le gambe tese le dita, scivolano come inesorabili zampe di ragno. E a testa in giù Andrea Carandini, archeologo di fama, tocca il parquet con i palmi delle mani a 89 anni. Fibra d'orgoglio. Faccio yoga. A freddo viene così così, di mattino meglio. Tutto quello che è vivo è fragile, va allenato. E l'anima, professor Carandini, come si allena? Vede molte anime in giro? Ho avuto le mie carenze e cadute come tutti. Credo che l'anima si coltivi in un solo modo, frenando l'odio, sempre, il più possibile. Ma puoi farlo con gli orizzonti ideali e umani che hai costruito, riconosciuto, grazie ai maestri che hai incontrato, ai legami tesi con loro, vivi o morti, alle madri e ai padri di rinforzo, intendo quelli che tu ti scegli, poi, nel corso della vita. Ha appena scritto per la terza Alla mia età, diario, pamphlet, che sembra nostalgico, ma invece fiotti di vis polemica, passione politica, ironia. Infatti, Alla mia età non allude solo ai pensieri del mio vissuto, significa anche rivolto a oggi, all'età presente. E cosa dà un archeologo nato nel 1937 ai ragazzi di domani? L'inutile, forse. Una carezza è utile? No. Un bacio è utile? No. Tanti aspetti della vita sono essenziali all'umanità e non utili. La tecnica, contro la quale non ho nulla, ho introdotto l'informatica nella mia archeologia, sta sotterrando mondi interi, esteriori e interiori. Infatti, a dispetto della maggiore agiatezza, è aumentata a dismisura l'infelicità di tanti giovani. La colpa è della tecnologia, chiede la Sannino? No, del dominio assoluto che le abbiamo concesso. Un cellulare non ti abbraccia, non ti emoziona. Per questo lei ritiene che stiamo entrando in un alto medioevo? Quando le famiglie sono così destrutturate, la scuola è smantellata, il superio è distrutto, sì. A meno che non ci sia una forte reazione. Dei segnali che lasciano sperare, io li vedo. Me ne dica uno. L'esito del referendum, la partecipazione dei giovani, se si ribellassero anche all'incapacità dei padri di fare i padri, a una scuola che promuove tutti e non insegna niente, forse ne usciremmo, anche da una società che riesce a passivizzare le persone. E poi si entra nel tema della politica, e dice Carandini, l'azione della destra da noi è inficiata dalle sue stesse origini, viene da una storia che la mia famiglia ha sempre avversato. Tuttavia mi chiedo, se uno vuole uscire fuori da una fogna, cosa fai? Gli pesti le dita sul bordo della fogna o gli dai una mano? Io preferisco che escano e assumano una forma di conservatorismo decente. Vale anche per il ministro Giuli? Sull'archeologia mi pare Giuli sta facendo bene, ha una sua sensibilità. Ecco, Giuli mi chiede un consiglio, glielo do. Cerco di non mandare nessuno a sbattere. E sulla Biennale chi aveva ragione? Giuli o Buttafuoco? No, non si invita. La Russia, è come se Churchill avesse permesso a una mostra sui nazisti. Dice, ma Londra era sotto le bombe. E perché l'Ucraina non è sotto il fuoco e non è parte della nostra Europa? Ma la crociata per l'egemonia culturale non è fallimentare, chiede Sannino. Perché questa classe al governo è incerta, è contraddittoria, non sanno muoversi, guardano troppo agli amici, al gruppo. Andrebbero incoraggiati ad abbandonare un certo retroterra, ma attenzione, anche la sinistra va incoraggiata a uscire dagli schemi. Insomma, un po' di indicazioni su vari fronti, in particolare, ragazzi, il segreto è sapere amare le cose inutili. Concita Sannino, oggi su Repubblica, intervista Andrea Carandini e parla anche del suo libro Alla mia età.
Comunque, I won't let you down, sappilo.
No, perché?
No.
Take your time and don't worry, baby. Everything is fine, even here lately. your time and don't go to strangers. The path they lay may lead to danger. There's an old friend just standing.
Voglia dire non ti deluderò, non ti deluderò.
Era la mattina dello sbruffone, avevamo detto.
Ah, ok.
Cioè, meglio lo interpreto io, non è la mattina della sbruffona.
Ah, ok, vai tu allora.
Beh, ancora un pochino, poi tocca a te.
Poi dopo tocca a me, va bene. Sai che cosa non delude di solito mai? Un buon classico. Allora, questa mattina parliamo del Conte di Montecristo. Ne scrive Luca Ricci, lo scrittore, sulla Stampa, e ci dice che durante l'ultimo Salone del Libro di Torino, l'editore La Terza ha lanciato il sondaggio Un libro che ha cambiato la tua vita. E al primo posto si è classificato Il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas, che è stato capace di sbaragliare Umberto Eco e Marcel Proust.
Bello un libro che ti ha cambiato la vita.
Bello come tema.
Molto bello.
Insomma, ha sbaragliato anche Dostoevsky e Gabriel Garcia.
Tu cosa avresti risposto? Sono dispettoso.
Adesso non riesco a pensarci, sto leggendo.
Dopo,
non riesco a fare due cose contemporaneamente. Per capire le ragioni della vittoria di questo che appare il più classico tra i classici, può tornare utile soffermarsi su ciò che potremmo definire il suo assoluto narrativo. Per assoluto narrativo intendo un nucleo d'azioni precise che muovono i protagonisti della letteratura universale. Nel Conte di Montecristo l'assoluto narrativo è la vendetta. Un uomo subisce un'ingiustizia e trascorre il resto della sua vita tentando di vendicarla. Il Conte di Montecristo, tuttavia, smette di essere una storia universale, una situazione piuttosto comune, per non dire prosaica, nel momento in cui il protagonista del romanzo, il giovane marinaio Edmond Dantès, rinviene il tesoro grazie al quale può dare seguito ai suoi progetti di vendetta. L'architrave del libro, tutta quanta la sua peculiarità romanzesca, è data dall'espediente del tesoro. A fine lettura è curioso fare questo gioco: togliamo il tesoro e tutto crollerà, rimettiamo il tesoro al suo posto e tutto tornerà a tenersi. Impossibile non citare almeno due autori ottocenteschi che hanno trafficato con tesori nascosti almeno quanto Alexandre Dumas: Emilio Salgari e Robert Louis Stevenson. Non importa se l'Isola del Tesoro nel 1883 e il Corsaro Nero nel 1898 siano venuti dopo il Conte di Montecristo. Anzi, importa come. Un classico è quel libro che non solo ha il passato, ma sa appropriarsi anche del futuro. Noi comuni mortali, persone vere, subiamo un'ingiustizia e tentiamo una vendetta, ma raramente abbiamo la sfortuna sfacciata di trovare un tesoro. Questa è la differenza capitale tra noi e il personaggio romanzesco Edmond Dantès, ed è anche il motivo principale per cui siamo noi a leggere lui e non viceversa, anche perché attraverso di lui riusciamo a compiere quella vendetta che nella vita vera, nella cosiddetta realtà, non potremmo mai compiere. Il Conte di Montecristo è anche, e forse soprattutto, un romanzo d'appendice. Uscì a puntate tra il 1844 e il 1846 sul Journal des Débats. In questa definizione non c'è nessun intento denigratorio, visto che buona parte della letteratura europea del XIX secolo venne pubblicata in prima battuta con la medesima modalità. Dai Miserabili di Victor Hugo a David Copperfield di Charles Dickens uscirono parcellizzati, in questo prefigurando quello che sarebbe successo un secolo dopo con la serialità televisiva. Persino Madame Bovary di Gustave Flaubert, vertice mondiale dello stile, uscì a puntate sulla rivista Revue de Paris. Il romanzo moderno diviene un manufatto granitico che deve essere recepito come un intero, solo a posteriori, ma almeno inizialmente non era la scalata dell'Everest paventata sui nostri banchi di scuola, ma un divertimento. Il Conte di Montecristo ebbe un enorme e istantaneo successo, le copie del Journal des Débats andavano a ruba e i lettori attendevano con ansia la pubblicazione della puntata successiva per conoscere lo sviluppo delle avventure. Nel XIX secolo non c'erano la radio, il cinema e la televisione, men che meno i telefoni, i videogiochi e internet. La scrittura era l'unico medium utilizzato possibile per veicolare delle storie. Quando la narrazione aveva dei lettori senza nessuna retorica pedagogica, leggere non era giusto, ma necessario, un misto di utilità e di piacere. L'aspetto conoscitivo non era disgiunto da quello ludico. È in questa temperie culturale che va inquadrato e messo a fuoco il Conte di Montecristo, dentro a un tempo in cui la letteratura era talmente performante da poter ignorare il suo nome, da poter soprassedere alle sue imperfezioni e financo sulle sue sciatterie. Le ridondanze linguistiche, le incongruenze della trama non riuscivano a depotenziare la presa sull'immaginario collettivo, sull'entusiasmo della gente. L'arte ha cominciato ad affinarsi troppo quando è diventata debole, quando le sue ragioni di fruizione hanno smesso di essere autoevidenti dinanzi agli occhi del grande pubblico. I romanzi popolari, come il Conte di Montecristo, sono stati grandi perché i motivi della loro esistenza non avevano bisogno di essere dibattuti. Ci si chiede il perché di un comodino, di una forchetta o un rotolo di carta igienica? No, è una domanda retorica, rispondo no. Questo era Luca Ricci che parlava dell'eterno fascino di Montecristo oggi sulla Stampa.
Vuoi mettere l'eterno fascino della macchina Kodak?
No, non mi permetterei mai.
Questo è Willy Peyote.
Mentre ascolto pigramente quali errori ha commesso l'assassino, se lo beccano a sto giro. Il sole picchia come un fabbro e c'è un vecchietto che si scaccola vicino, steso sul lettino. Terrazzo da sul mare qui in riviera, sono fermi agli anni Ottanta. C'è il sound check al piano bar e il cameriere fa le facce mentre canta, imitando Lucio Dalla. Con tutta questa calma, come si fa a fare a meno di te? Con tutta questa calma, come si fa a fare a meno di te? Siamo due gocce d'acqua perse nell'oceano. C'è una coppia di tedeschi che balla un lento, ma non balla a tempo. Non l'ho sentito dall'accento, basta l'abbigliamento. Io pensavo che strano, nessuno mi ha mai detto che sembro italiano. Ho visto da lontano se non facevo gesti con la mano. Tutta questa calma, come si fa a fare a meno di te? Con tutta questa calma, come si fa a fare a meno di te? Siamo due gocce d'acqua perse nell'oceano.
E non mi basta dire che passa anche senza di te.
È simpatico questo Willy, io non lo conoscevo tanto, ma grazie a te lo sto imparando a conoscere. Infatti siamo andati a vedere se quando vai in concerto, che magari lo andiamo a sentire, se non è durante la settimana.
Ah già, è vero, beh magari d'estate non possiamo andare.
Non lo so, dopo lo cerchiamo bene. Ultima segnalazione.
Sai che d'estate puoi anche svegliarti tipo alle 7:30 del mattino, eh?
Non lo so. Ultima segnalazione che mi è piaciuta molto oggi dal Manifesto, Alessandra Pigliaru intervista la scrittrice Tara Menon, è nata a New Delhi e questo è il suo romanzo di esordio che si intitola Vita sommersa. L'esistenza di Marissa viene travolta in due momenti diversi, quando nel 2004 fa esperienza dello tsunami thailandese e quando nel 2012 si trova a New York durante l'uragano Sandy. Nel primo caso è una ragazzina che non può immaginare che cosa le stia per capitare, nel secondo caso invece è una giovane donna che sa. Si intitola Vita sommersa, il romanzo di Tara Menon, Feltrinelli, Gramma, un esordio attualmente in traduzione in 34 paesi. Nata in India e cresciuta a Singapore, Menon è docente ad Harvard. Le chiede a Pigliaru, il suo romanzo è diviso in due parti, intrecciate e implicate, due luoghi, due giorni precisi, ma anche due fasi differenti della crescita di Marissa. Risponde, per me era importante che le due metà del romanzo avessero toni differenti, quasi contrastanti, volevo che i capitoli ambientati sulle spiagge incontaminate della Thailandia del 2004 risultassero luminosi e belli, mentre quelli in cui Marissa, devastata dal lutto, vaga per le strade di New York nel 2012, fossero oscuri e pesanti, giorno e notte, alba e crepuscolo, in senso letterale ma anche simbolico. Un'altra ragione per dividere il libro in questo modo era permettere che i due eventi spettacolari e catastrofici, lo tsunami e l'uragano, arrivassero entrambi alla fine. Nella parte dedicata allo tsunami nessuno sa cosa sta per accadere. Lo tsunami non può colorare lo sguardo della narratrice perché non esiste alcun preavviso, come hanno raccontato molti sopravvissuti. Il 26 dicembre 2004 era una giornata perfetta, mare turchino, cielo azzurro, e poi all'improvviso si è trasformata in un orrore assoluto. Al contrario, nella linea temporale dell'uragano Sandy, Marissa è ormai sintonizzata su questo tipo di disastro, anche perché ha già vissuto qualcosa di simile. Diversamente dai newyorkesi intorno a lei, blasé e negligenti, è ipervigile e si aspetta il peggio. Ho trascorso l'infanzia nel sud-est asiatico e sono stata spesso esasperata dal comportamento dei turisti occidentali, dice Tara Menon. In paesi come Thailandia e Indonesia, soprattutto dal senso di possesso che sembravano provare. Questi visitatori desiderano spesso luoghi incontaminati, intatti, selvaggi, senza rendersi conto che la loro stessa presenza invalida quelle definizioni. Inoltre, oggi è ancora più evidente che le parti più belle del pianeta siano accessibili solo ai super ricchi. Il romanzo cerca di esplorare i diversi modi in cui gli esseri umani si rapportano alla terra che condividiamo. Poi c'è il dolore della perdita di Ariel, che è all'origine della sofferenza di Marissa. Lei scrive che il lutto per un'amica non viene socialmente riconosciuto. Risponde: una delle esperienze di lettura più profonde della mia vita è stato il primo incontro con In Memoriam di Alfred Lord Tennyson, un lungo poema sul dolore di Tennyson per l'amico Arthur Allam. Ne rimasi incantata dal modo in cui prendeva sul serio il lutto per un amico e da quanto sia stato difficile, e lo sia ancora oggi per i lettori, credere che Tennyson e Allam fossero solo amici. Tennyson mi ha portato verso altri grandi scrittori del lutto come Oden, Lewis e la Didion, ma quasi tutti scrivevano di amanti. E se invece pensavo una donna fosse consumata dal dolore per un'amica, proprio come Tennyson? Allo stesso tempo volevo scrivere dell'intensità e della bellezza dell'amicizia tra donne. Ho l'impressione che molte amicizie femminili nella narrativa siano costruite sulla competizione, spesso in modo quasi feroce. E lo volevo raccontare, io volevo raccontare qualcosa che mi sembrasse più vero rispetto all'amicizia femminile ordinaria. Un legame fondamentalmente solidale, amorevole, pieno di gioia. Il tipo di amicizia che la maggior parte delle donne conosce. Vita sommersa affronta il cambiamento climatico. Molte persone, lei scrive, pensano che quando arriverà sarà qualcosa di fenomenale, come se fosse una performance. La maggior parte del tempo la devastazione invece è silenziosa, discreta, monotona. Per molti aspetti il mio romanzo è una risposta al genere talvolta definito cli-fi, narrativa distopica, apocalittica, futuristica. Io volevo che Vita sommersa fosse diverso. Innanzitutto mostrare il cambiamento climatico non come una certezza futura, ma come una verità già passata e presente. E poi, in modo controintuitivo, rappresentare i mutamenti irreversibili e devastanti provocati dall'essere umano come qualcosa di ordinario e di quotidiano. Ho rimandato i due grandi disastri naturali alla fine del libro affinché ciò che li precede potesse mettere in primo piano quello che spesso viene chiamata violenza lenta, un danno che avviene gradualmente e per lo più fuori dalla vista, come lo sbiancamento di una barriera corallina o l'introduzione di una specie invasiva di tartaruga in uno stagno di Central Park. Volevo richiamare l'attenzione sui molti tipi di perdita silenziosa che stanno avvenendo a noi proprio adesso. Questo romanzo è quello di Tara Menon, mi sembra molto interessante, si intitola Un'intensa amicizia che va oltre la fine, l'articolo di Alessandra Pigliaro, il romanzo è Vita sommersa, lo trovate oggi sul Manifesto. Ma adesso sono arrivate le 6:29, il momento di passare alla linea a Omar Caniello e Sara Milanese per la prima edizione del Giornale Radio. Noi torniamo tra poco e vediamo un po' che tempo fa.
Who knows what tomorrow will bring? Maybe sunshine and maybe rain. But as for me, I'll wait and see. And maybe it'll bring my love to me.
Ho imparato la lezione, Claudio. Ho imparato la lezione.
Cioè, non guardi più le nuvole.
Non guardo più le nuvole, non me ne lascio così, diciamo, non mi lascio infinocchiare da quattro nuvoloni che vedo al mattino, perché tanto so che poi vanno via. Questo è quello che mi ha insegnato il Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese in questi giorni.
Vediamo se ti smentisce.
Vediamo se mi smentisce.
Perché loro ogni giorno imparano.
Questo è vero, questo è vero. Buongiorno Camilla Galli.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, sì, è vero che quelle del mattino vanno via, però poi a volte ce ne sono altre che ritornano pomeriggio. Ecco, nel pomeriggio in serata, come oggi. Cioè adesso, questa mattina abbiamo appunto della nuvolosità irregolare che tenderà poi a dissolversi velocemente. Nel corso però del pomeriggio avremo formazione di cumuli che daranno origine in serata a dei rovesci, a dei temporali che si formeranno in area prealpina, ma poi si porteranno velocemente verso la fascia di pianura e poi scenderanno verso gli Appennini e saranno anche localmente di forte intensità. Oggi le temperature temperature massime restano ancora alte, saranno comprese tra 31 e 35 gradi, poi dalla giornata di domani le temperature inizieranno ad abbassarsi, soprattutto le temperature massime. Avremo nei prossimi giorni sempre possibilità di qualche rovescio, di qualche temporale, anche se un peggioramento come instabilità più intenso sarà a partire dalla giornata di domenica sera e poi lunedì, insomma l'inizio della prossima settimana.
Ci aspettiamo anche un po' di ribassi consistenti di temperature più avanti?
Sì, si abbassano già dalla giornata di domani di un 4 anche 5 gradi.
Ah, vede, interessante.
Non torniamo in primavera, però insomma pre-estate, diciamo.
Ancora torniamo. No, sì, sarà ancora caldo, ma non questo,
non quello,
questo così,
non da bollino
con temperature
rosso.
Così elevate, sì.
E allora non possiamo far altro che dedicare una canzone.
Sì, a Camilla Galli.
Sì, stamattina sì.
Che cosa le dedichiamo?
Le dedichiamo una canzone che si chiama Cacciatori di nuvole.
Bene, mi sembra una buona dedica. Grazie mille,
cantata
Camilla Galli.
Cantata da una grande autrice.
Grazie Camilla Galli, buona giornata.
Buona giornata a tutti.
Ma io volevo tenerla qua con noi.
Adesso lei ci ascolta, però salutiamola.
Thank you.
Non c'è niente di meglio di Kate Bush per parlare della nuova legge elettorale di Galeazzo Bignami, eh?
Signor!
Lo senti questo, eh? Questo marciare trionfale.
Ah, è vero, sotto c'è la marcetta. Senti, anche il coro. Vabbè, e che si dice allora?
Beh, vi leggo qualche titolo nelle pagine interne del Corriere della Sera. Si torna a parlare di legge elettorale, c'è il nuovo testo, ma c'è anche la lite tra la maggioranza e l'opposizione. Il centrodestra accelera, il 26 giugno se ne parlerà in aula a Montecitorio. La replica è ridicolo e gravissimo. C'è poi un'intervista proprio a Galeazzo Bignami, che ha scritto lui il testo, questo sarebbe il Bignami bis. E lui ridice: non è il Bignamicum, è un sistema.
E neanche il Bignamino.
No, tra l'altro l'avevano chiamato all'inizio Stabilicum, poi Melonellum, adesso è il Bignamicum. È un sistema per garantire la governabilità al paese, dice Galeazzo Bignami. L'opposizione dica
la loro governabilità al paese.
Esatto, mentre poi c'è un'intervista, sempre nella stessa pagina del Corriere, ad Angelo Bonelli, il co-portavoce di AVS. È un blitz sconcertante per rimanere al potere, ora se la voteranno da soli, dice. Pensano a questo e non ai problemi veri. E poi sul Corriere della Sera sempre c'è tutta una scheda in cui si dice soglia, premier, che cosa cambia, c'è l'indicazione del nome del candidato per Palazzo Chigi che diventa obbligatoria, e per il premio al tetto ai seggi si passa dal 40 al 42. Ecco le novità.
Questa cosa del nome obbligatorio è proprio il passaggio forzato verso il premierato, eh? Cioè loro evocano tutte le loro riforme. Allora, queste riforme, da pagina 11 della Stampa, oggi molte discussioni sulle riforme mancate. Qua c'è l'autonomia svuotata, il grande progetto del Carroccio si è svuotato, quel che rimane è qualcosa di profondamente diverso dalla rivoluzione annunciata 4 anni fa. Fa uno strano effetto scorrere i desideri iniziali dei presidenti della Regione e della Lega, leggere le preintese che avevano firmato solo qualche mese fa con Calderoli e poi leggere il testo delle intese preliminari che arrivate in Parlamento. L'autonomia è stata silenziosamente depotenziata a partire dalla salute, dalle assunzioni, dalla capacità di spendere, dai dispositivi. Insomma, si è trasformata in una concessione di discrezionalità condivisa tra Stato e Regione. Come slogan più autonomia forse funzionava, ora i leghisti padani dovranno sostituirlo con più discrezionalità condivisa. Il loro sconforto in effetti è comprensibile. Più discrezionalità condivisa, non viene nemmeno come...
sembra un po' troppo complesso.
No, viene meglio Antonietta sì, viene bene.
Viene bene, sì. Invece Flavia Perina sulla Stampa si occupa più di Fratelli d'Italia e ci parla del bivio di Meloni. Da un lato la destra di Vannacci, dall'altro l'area moderata di Calenda. E questo è il bivio, vedi un po' tu. Si organizzi un dibattito Vannacci-Calenda, si dia al centrodestra una bussola per capire in quale forno infilare la sua pagnotta in vista delle prossime politiche, ma soprattutto della tornata 2027 per i sindaci delle grandi città: Milano, Roma, Napoli, Bologna, Torino, Varese e non solo. Dice Roberto Vannacci: a Roma e a Milano ci saremo, e se vogliono sterilizzare la nostra concorrenza ricordino che le alleanze si fanno prima del voto. Dice Carlo Calenda: valutiamo i candidati e studiamo i programmi, scambi e appoggi esterni non ci interessano. Insomma, entrambi, da punti di vista antitetici, rifiutano l'accordicchio sottobanco o la desistenza. Entrambi mettono Giorgia Meloni davanti a una decisione complicata, perché la scelta di un forno a discapito dell'altro presenta al momento notevoli controindicazioni. Ma si può che siamo ridotti a scegliere tra Vannacci?
No, loro sono ridotti a scegliere tra Vannacci.
Sì, però poi di conseguenza...
Noi siamo il campo largo in versione still life, scrive il Foglio. Stare insieme certo, ma per fare cosa? Bello questa cosa, stare insieme certo, ma per fare cosa? L'opposizione ha scelto di entrare in modalità natura morta per diventare un'alternativa credibile. Cosa rischia la sinistra a scommettere sulla formula yes weekend e non yes weekend? Sul Foglio vi segnaliamo anche Porchetta Azzurra. Forza Italia le prese in Umbria con una disfida che passa dalla sagra del maiale. Ve lo lasciamo leggere a voi.
Porchetta Azzurra. Invece dalla porchetta passiamo alla bisteccheria. perché il caso appunto del Mastro, l'ex sottosegretario alla giustizia, i PM di Roma chiedono alla Camera: fateci usare le chat sulla bistecheria. La Procura di Roma chiede di poter acquisire alle indagini sul riciclaggio del clan senese tutte le conversazioni avute dal prestanome Mauro Caroccia con l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. Una richiesta in questo senso è stata già inoltrata martedì sera alla Giunta.
Si è abbassato il tuo volume di colpo? Cosa è successo? Ah no, non si è abbassato.
Lo sentivo bene. Anche una richiesta in questo senso è stata già inoltrata martedì sera alla Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera e riguarda tutti gli scambi avuti dal parlamentare di Fratelli d'Italia con il ristoratore che sta scontando una condanna definitiva a 4 anni per intestazione fittizia di beni. La Giunta procederà ora a nominare al proprio interno un relatore per l'esame del caso. Trapela però già che l'orientamento della maggioranza di centrodestra, sono 14 membri su 22, è quella di negare l'autorizzazione. Se non ha nulla da nascondere, perché Del Mastro non consente ai PM di vedere quelle chat? Chiede polemico Angelo Bonelli di ABS. Meloni non aveva detto che non avrebbe coperto più nessuno, rincara Deborah Serracchiani, responsabile giustizia del PD. Da un partito come Fratelli d'Italia, che dice a chiacchiere di fare la lotta alle mafie, ci si aspetterebbe che Del Mastro fornisse spontaneamente questi messaggi, dice il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. E invece vedremo.
Il Fatto Quotidiano: zitti zitti ridanno l'immunità ai politici, è proprio Del Mastro in copertina. Il dove vuole arrivare il Fatto Quotidiano a segnalazioni, ovviamente il primo è quello che riguarda proprio il caso del sottosegretario della bistecheria, delle chat, che allarga immunità extra large, pronto lo scudo pure per Del Mastro. E poi la vendetta referendaria è un bavaglio dopo l'altro, non è bastata neanche la vittoria al no del referendum sulla separazione carriere per fermare il governo dei bavagli. Nonostante la bocciatura alle urne, la lunga guerra della maggioranza all'informazione giudiziaria va avanti. L'ultima stretta approvata stamattina, cioè immaginiamo ieri oppure vaticina, comunque vabbè, se no sarà stamattina, dall'aula di Montecitorio, è quella che impone ai giornali di pubblicare le sentenze di assoluzione, proscioglimento o archiviazione con rilievo adeguato. Il via libera arriverà con lo scontato voto delle destre, la sorprendente astensione di una parte dell'opposizione, soddisfatta dopo aver ottenuto l'emendamento che cancella almeno le sanzioni ai giornalisti. Liana Milella intervista Margherita Cassano, che è ex presidente della Corte di Cassazione, su magistrati, avvocati, giornalisti incombono i bavagli non solo del governo, dei parlamentari di centrodestra, ma pure dal CSM. Attraverso che cosa? Le nuove linee guida sulla comunicazione. Insomma, alla fine, scrivere dei politici e dei loro affari diventa sempre più pericoloso. Meglio occuparsi di scrivere di altro. I politici no.
Meglio non... politici no, ok.
No, i politici no, sono suscettibili.
Suscettibili?
Sono molto suscettibili.
Il n'y a pas de tactique pour stopper le tic-tac. Cacher tout le monde peut-être, mais pas le temps avec. Pour vivre de mon art, au diable et la fortune. Que ferais-je d'un milliard sur la lune?
Quand la nostalgie nous gagne, on voudrait remonter le temps. Demande à la montagne qui est là depuis longtemps. Mais il est déjà tard et le ciel me rappelle mes millions de dollars, c'était elle.
Je vais arrêter le temps, toi et moi en voiture. À écouter le vent, je voudrais que ça dure. Des millions d'années, mais en fin de compte, le temps ne passe, passe, passe que pour ceux qui le comptent.
Ces millions d'années ne durent qu'une seconde. Allez viens, on se casse, 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 on fait le tour du monde.
Il n'y a pas de tactique pour stopper le tic-tac. Pas de baguette magique pour arrêter la vague.
Dans les films fantastiques, on revient du futur.
C'est plus pratique en voiture.
Et toujours ces moments, tu t'en souviens, c'est sûr. Face au soleil, le vent, je voudrais que ça dure.
Des millions d'années, mais en fin de compte,
le temps ne passe, passe, passe que pour ceux qui le comptent.
Ces millions d'années qu'une seconde.
Allez viens, on se casse, 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 on fait le tour du monde.
Et le temps passe, passe, passe. Et le temps passe, passe, passe. Et le temps passe, passe, passe. Que pour ceux qui le comptent.
Et le temps passe, passe, passe. Et le temps passe, passe, passe. Allez viens, on se casse, se casse, se casse. On fait le tour du monde.
Avec l'idée des yeux, on aura 50 ans. Est-ce qu'on sera heureux quand on aura 5 enfants?
Dans un million d'années, on sera tous ensemble.
Dans un million d'années,
dans le vent, mais ensemble.
Des millions d'années, mes enfants de compte. Le temps ne passe, passe, passe que pour ceux qui le comptent.
Ces millions d'années ne durent qu'une seconde.
Allez viens, on se casse, se casse, se casse. On fait le tour du monde.
On fait le tour du monde.
Des millions d'années, mais en fin de compte. Le temps ne passe, passe, passe que pour ceux qui le comptent.
Pour ceux qui le comptent.
Ces millions d'années.
Des millions d'années.
Ricordiamo che d'années è in francese, sentenza di anni, non d'années alla milanese.
Ah, come soldi. Quindi non dei milioni di soldi.
No,
ah,
dei milioni di anni. Ah, ma... invece adesso parliamo di d'années, perché quelli ce li avevamo e a quanto pare.
Tu dici
non li
che ci siamo sbagliati
bene.
Invece che dei milioni de... Non mi viene neanche da dirlo.
La Stampa titola: aiuti ai giovani, l'ultimo flop. Sprecato il PNRR, l'Italia ha speso meno degli altri paesi e resta penultima nel tasso di occupazione. Penultimo posto in Unione Europea per occupazione tra i 20 e i 29 anni. Un bacino di NEET, cioè non impiegati neanche che stanno studiando, il secondo più grosso a livello europeo. Il buco dei ricercatori arruolati attraverso il piano. In Italia il PNRR non ha dato la spinta necessaria ai giovani per tornare sui livelli della media continentale, lo dice un rapporto della Fondazione ETS. Intanto il governo di Giorgia Meloni e Bruxelles polemizzano sull'energia. Poi all'interno: non è un PNRR per giovani, il nostro paese ha speso solo il 2,5% dei prestiti per gli under 35 contro l'11% della Spagna, i nodi irrisolti delle risorse rimodulate e la poca competitività delle iniziative proposte. Gli under 35 sono stati considerati un problema piuttosto che una opportunità di investimento in capitale umano e si tratta di una occasione persa. Cito sempre dalle pagine interne del Corriere della Sera l'analisi da questo punto di vista su questo tema di Serena Sileoni: l'alibi della burocrazia UE per nascondere le difficoltà del governo, norme, divieti aggiuntivi, l'esecutivo Meloni non ha aiutato la crescita. Se si deve parlare a una platea di imprenditori, si riferisce all'incontro che ha avuto con Confindustria, se si deve parlare a una platea di imprenditori, prendersela con la burocrazia è vincente. Ce lo chiede l'Europa, è l'altra faccia della medaglia del ce lo impone l'Europa. Però insomma i dati sono che abbiamo lo 0,5% sono le stime del PIL della crescita dell'Italia, la crescita resterà così bassa anche nel 2027. E il 137% è la percentuale del debito pubblico dell'Italia sul PIL prevista nel 2026.
A pagina 8 del manifesto, al martedì attacca l'Europa dicendo che dovrebbe fare meno cose, al mercoledì applaude il piano nazionale di ripresa e resilienza che viene dall'Europa e ha salvato l'economia italiana, il PNRR che lei 5 anni fa non voleva quando è partita l'avventura. Le parole della Presidente del Consiglio sono il manifesto dell'opportunismo, quando qualcosa va bene poco è tutto merito di quei geniacci al governo e quando invece qualcosa va così male o parecchio male è tutta colpa dell'Europa che non permette nulla, burocrazia eccetera. È tutto un successo all'italiana, insomma abbiamo mantenuto nel tempo il primato europeo nella attuazione del piano, ha detto ieri Giorgia Meloni. In realtà non è così vero, ha ereditato il piano dal governo Conte 2 e dal governo Draghi. Che cosa ha fatto essenzialmente? Dalle varie analisi ci sono altri 3 rapporti citati, oltre a quello che citavi tu Cinzia dalla Stampa, qua ce ne sono altri 3, la cui morale è, oltre ad avere un terzo delle risorse non ancora assegnato, oltre ad aver impedito assunzioni stabili, oltre ad aver i paradossi dell'università che potrebbe avere qualche posto eletto in più ma molti soldi in meno per stabilizzare i dipendenti, molti soldi in meno per la ricerca e così via, il governo Meloni ha abusato dello strumento della revisione del PNRR per rispondere all'inflazione e ai costi delle materie prime, cioè l'ha usato come pronta cassa, dai, così ci capiamo, riscrivendo oltre il 60% dell'impianto originario e appunto utilizzandolo per la sua tenuta politica più che per lo sviluppo del paese.
E oltre insomma a questi dati ci sono anche quelli del Fondo Monetario Internazionale che boccia le scelte italiane, scrive Francesco Manacorda su Repubblica, un cartellino giallo da Washington. Al termine della consueta missione sullo stato di salute dell'Italia, il Fondo Monetario punta sulle misure contro il caro energia, che dovrebbero essere neutre dal punto di vista del bilancio, temporanee, ben mirate e non vanificare gli incentivi alla riduzione dei consumi energetici. Lo sconto delle accise uguale per tutti alla pompa costa, aiuta anche chi non ne ha bisogno, scusate, e rischia di diventare l'ennesima misura provvisoria con il vizio italiano della permanenza. Ricorda che il debito resta elevato e il paese rimane esposto agli shock esterni, da cui l'invito a un aggiustamento più rapido fondato sull'allargamento della base imponibile, sul contrasto all'evasione e su una maggiore efficienza della spesa. Lo sappiamo che il debito è alto, non mi sembra una novità, dice il ministro dell'economia Giorgetti, ricordando che sui conti continua a pesare l'eredità del super bonus. Abbiamo fatto l'incontro e è andato tutto bene. Tutto bene, dice Giorgetti.
È andato tutto bene. Navi e droni, mancano 4 giorni alla scadenza, scrive Giacomo Salvini a pagina 4 del Fatto Quotidiano. Il governo Meloni non ha ancora deciso cosa fare del Security Action for Europe, il programma di prestiti per la difesa a cui l'Italia ha chiesto l'estate scorsa 15 miliardi di euro. Da settimane il ministro Crosetto chiede spiegazioni a Giorgetti senza ricevere risposta. Giorgetti ha detto a più riprese che il prestito non è a costo zero e quindi tendenzialmente non vorrebbe farlo. Il problema è che entro il 31 maggio il governo deve decidere, perché ci sono i contratti da firmare, che cosa? Per la produzione di droni con la joint venture con l'Ucraina e la Polonia e poi con le navi fregate di Fincantieri, l'acquisto dal Canada di aerei M346. Meloni sulla stessa linea di Giorgetti, non vorrebbe aumentare le spese sulla difesa senza che come ci sia anche un compenso sull'energia, diciamo così, ve la sintetizzo perché è molto lungo il ragionamento, rischierebbe quindi di danneggiare il consenso in questo momento. Sapete la strada, non si spende in difesa se non si può aiutare, tra virgolette, le famiglie con i bonus, l'accise, le benzine, quella roba lì. Insomma, hanno 4 giorni per decidere che fare.
E vedremo, ne parliamo quindi la settimana prossima. Nel frattempo sono arrivate le 6:58, noi restituiamo la linea alla redazione per i titoli principali del giornale radio, noi torniamo tra poco con le prime pagine invece dei quotidiani. Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Sono le 7:03 di giovedì 28 maggio, qui a Presto Presto. Finora abbiamo parlato soprattutto di questioni interne italiane, invece parliamo adesso dei quotidiani che aprono con gli esteri. Il Corriere della Sera titola: Trump gela l'Iran sull'intesa. Teheran annuncia pronta la bozza di accordo con la soluzione per Hormuz, ma il leader USA dice falso.
Anche il Messaggero dice: ostacolo Hormuz per l'intesa, c'è la bozza d'accordo, dice l'Iran, Trump li gela, gli USA falso. E poi tutta la questione dei nodo carburante e l'energia sul Messaggero, che riprende le debolezze dei mercati.
Greta Privitera, nelle pagine interne del Corriere della Sera, ci parla di questo accordo che secondo gli Stati Uniti sarebbe una totale invenzione e scrive: di solito siamo abituati al contrario. Donald Trump annuncia che l'intesa è a un passo, che manca un soffio, che sarà un grande accordo, e poi qualche ora dopo da Teheran arriva la smentita. Questa volta i ruoli si sono invertiti. A muoversi per primi sono stati loro, gli iraniani, la TV di Stato, l'immensa macchina di IRIB, l'unica emittente considerata legale nel paese, ha illustrato quella che viene presentata come l'ultima bozza del memorandum d'intesa fra Washington e Teheran. Nella versione raccontata al pubblico iraniano impegnato, gli Stati Uniti si impegnano a ritirare le forze militari schierate vicino al territorio della Repubblica Islamica, a revocare il blocco navale sui porti, a togliere quella cinghia che da 3 mesi strozza Hormuz. In cambio Teheran dovrebbe riportare entro un mese il traffico commerciale nello stretto ai livelli di prima della guerra, garantendo che petrolio e gas tornino a scorrere. E il passaggio delle navi verrebbe gestito insieme all'Oman, partner presentato come garante regionale di una nuova normalità. Poche ore dopo però Washington fa la sua smentita e dice: è una completa invenzione.
Due altre, diciamo, segnalazioni su l'Iran. Avvenire apre la sua apertura i 2 laboratori segreti. Ecco i super bunker dove l'Iran arricchisce l'uranio per la bomba nucleare. Si trovano a 100 metri di profondità sotto la montagna del Piccone e nel complesso militare di Parkin, accesso negato all'Agenzia per l'Energia Atomica, ma è riuscito a raccontarli da Teheran Pier Giorgio Pescali. A sud di Natanz, nel cuore dell'altopiano iraniano, sorge una montagna chiamata la montagna del Piccone. Non è alta né pittoresca, è divenuta il più monitorato sito della geografia nucleare iraniana, perché qui potrebbe trovarsi parte dell'uranio arricchito. Insomma, ci racconta tutti i siti, dove si svolgono e cosa ci potrebbe essere al loro interno. È un racconto di fatto. L'extraterrestre, il settimanale Manifesto, invece: buco dell'ozono, sistema agricolo alle corde, la guerra all'Iran e il blocco dello stretto di Hormuz hanno paralizzato i fertilizzanti azotati da cui dipende l'agricoltura convenzionale. In Italia 300.000 tonnellate all'anno, l'allarme della FAO, rischio all'agricoltura, vuol dire rischio di crisi alimentare mondiale, salasso per gli agricoltori e per i consumatori. L'Unione Europea riconosce l'utilità di un maggiore ricorso ai concimi naturali, ma non sposa la lotta di indipendenza dai composti chimici fossili.
Il Manifesto è l'unico quotidiano ad aprire sul Libano, parlando dell'emergenza sfollati senza precedenti dell'avanzata di Israele nel sud del Libano. Il titolo è "Sotto tiro", tiro maiuscolo, inteso come città. Nelle pagine interne Pasquale Porcello scrive: questa volta non si tratta di villaggi o di quartieri, ma di una delle città più importanti del sud del Libano, Tiro, circa 200.000 abitanti. Sono le 4 del pomeriggio del giorno di Eid, è la Adà, la festa del sacrificio di Isacco da parte di Abramo. Alle 6 l'esercito israeliano lancia le prime bombe sul quartiere industriale di Mazaken al-Shabieh. Poi i bombardamenti si susseguono mentre la gente è ancora in fuga. Gli ordini di evacuazione escludono soltanto il piccolo quartiere cristiano a nord della città. Le ambulanze e i mezzi della protezione civile passano con gli altoparlanti avvertendo la popolazione. Molti scappano a piedi verso Mina, il porticciolo della città vecchia, zona cristiana, e aspettano i bombardamenti. La unica via di fuga verso nord è la stretta strada costiera, si intasano in poche decine di minuti. Tiro, una delle città abitate in maniera continuativa da più tempo al mondo, ricca di storia, con siti archeologici patrimonio dell'UNESCO come l'ippodromo romano del II secolo d.C., è anche uno dei luoghi dove Hezbollah è più egemonico, e dunque l'attacco di ieri, per giunta nel giorno di festa, assume anche un carattere fortemente simbolico. È un terzo del paese ad essere sotto assedio adesso, un paese di appena 10.000 km quadrati con una popolazione stimata tra i 4 e 5 milioni di abitanti. L'ultimo censimento è del 1932. Gli ordini di evacuazione erano arrivati nel pomeriggio anche per l'intera città di Nabatieh, altro importante capoluogo interno.
Su Avvenire segnalazione da Gaza: se solo farmaci scaduti, troppo cari gli altri. Francesca Ghirardelli firma un pezzo: col cessate il fuoco i medicinali hanno ripreso a entrare nella striscia, ma solo sui camion commerciali a prezzi molto alti. Non esiste l'accesso gratuito ai trattamenti, mancano le terapie anticancro, cardiopatici, asmatici hanno costi inaccessibili, solo farmaci scaduti, sono troppo cari gli altri. I prodotti più richiesti sono quelli contro i parassiti e la scabbia.
Di Gaza, continua a parlare di Gaza il reportage di Fabio Tonacci con Sami Abu Salem su Repubblica. L'insostenibile linea gialla: Israele erode le terre di Gaza. Giallo a Gaza è il colore del grande inganno. La linea è mobile, non dovrebbe esserlo. Si sposta verso ovest di notte, metro dopo metro, restringendo ancora di più lo spazio vitale. I movimenti sono annunciati dalle milizie che collaborano con l'esercito di Israele. Entrano nelle case ed emettono loro, palestinesi, ordini di evacuazione per altri palestinesi. In alcuni punti la linea, che da nord a sud misura 45 chilometri, ha invaso metà carreggiata della Salah ad-Din, l'arteria principale. Il traffico si paralizza per paura. Doveva essere una riga temporanea, sta diventando un nuovo confine. Netanyahu ci sta spingendo piano piano in mare, dice Mohamed Shbair, tassista di Khan Yunis. Si tiene lontano dalla rotonda di Bani Suaila, deserta. Hanno spostato la linea gialla proprio lì, rendendola il bordo precario della nostra vita. Una volta ci parcheggiavamo i taxi in attesa dei clienti, adesso è un simbolo dell'asfissia, della costrizione. Avvicinarsi significa automaticamente entrare nel mirino di un fucile. Attraversarla è morte certa. È pericoloso anche solo guardarla, quella retta spezzata tracciata sulle macerie di Gaza e segnalata di tanto in tanto da blocchi di cemento dipinti di giallo, un metro cubo ciascuno. Se una telecamera o un telefonino riprendono quello che c'è oltre, verso ovest, dove sono acquartierate le truppe di Israele e il lavorio delle gru solleva nuvole di polvere, un drone recapita dall'altro una granata esplosiva. Non si può sapere cosa sta succedendo di là.
Pier Battista Pizzaballa e la sua lettera pastorale tornarono a Gerusalemme con grande gioia, è pubblicata sulla Stampa. Dice così: no al culto della guerra, i popoli travolti dal 7 ottobre dal conflitto, divisi tra chi ha il potere e chi lo subisce, ma quando la forza militare domina sul diritto è l'umanità solidale la soluzione. E quindi, vabbè, insomma, se volete leggerla sulla Stampa ce n'è un estratto, è un librettino.
Citazione dal Fatto Quotidiano: ricostruzione di Gaza, bluff del Board of Peace, solo macerie, non è stato stanziato un solo dollaro. E Alessandro Parente ci dice che gli stati membri, tra quali l'Italia che risulta osservatrice, hanno promesso 7 miliardi e nonostante questo, insomma, non è entrato ancora nessun denaro.
La Repubblica: Kiev nella UE, il governo è diviso, a giugno via l'iter di adesione all'Ucraina, dal 16 giugno in realtà. Prima di, diciamo, di occuparci della politica, vediamo l'accelerazione della UE, la proposta di Merz di avere, diciamo, un'adesione temporanea, almeno le più grandi decisioni, in attesa di un'adesione formale che non potrà avvenire che in anni, è prevista, diciamo, fra un bel po' di tempo. E poi la contrarietà di Salvini, l'apertura di Meloni che dice però prima l'adesione dei Balcani, insomma, le magagne nel governo.
Sì, ricordiamo, ne abbiamo parlato anche prima, che adesso una delle priorità è la legge elettorale. Su questo apre Il Giorno: legge elettorale in aula ma è scontro sui tempi. Dal 26 giugno il via alla discussione, si parla di premio di maggioranza contro l'instabilità, ma la minoranza dice temono di perdere, ora niente forzature, e il PD chiede il rinvio. Su molti quotidiani oggi c'è la foto di Gianluca Ibarra Silvera, il ragazzo che è stato ucciso a 22 anni dalla gang. Il sindaco Sala dice più rigore, è stato ucciso alla fermata del treno.
Il Sole 24 Ore, ristoranti. Fermata Certosa. Sole 24 Ore, ristoranti, concessionari, auto, taxi e bar, la nuova mappa del rischio evasione frena l'affidabilità di agenti, ambulanti, tabaccai e avvocati, migliorano molte altre categorie.
Assortimento di titoli per i giornali della destra: La Verità titola socialisti con i soldi degli altri, che disastro i miti della sinistra italiana. Il Campo Largo in versione Still Life è invece il titolo del Foglio. Libero titola sotto scorta vogliono ammazzare il direttore di Libero, minacce a Secchi,
degli anarchici.
A Secchi, mentre il giornale titola l'Italia che verrà, anzi che c'è già, le prove dell'invasione, polemica sulle strade bloccate dai musulmani che festeggiano il sacrificio.
Mentre il Fatto Quotidiano si rioccupa dei bavagli alla Stampa e del caso di Del Mastro, Domani invece titola insulti antisemiti, scandalo a destra, Meloni non condanna le chat di Fratelli d'Italia, il caso che ha sollevato Domani ieri sulle chat
di Del Mastro.
no, sulle chat di Fratelli d'Italia in Trentino, ma vi volevamo segnalare soprattutto questo: prima Missini, poi stragisti, anatomia di una bomba nera, l'attentato di Ordine Nuovo in Piazza della Loggia Brescia, oggi è il 52esimo, 28 maggio 74, diversa dalle altre, colpì chi protestava contro il fascismo, il mandante condannato era stato nell'MSI, che in quegli anni fu anche finanziato dagli USA, c'è un documentario, c'è un racconto, è una storia, quella di Piazza della Loggia, diciamo che è una storia a sé per certi aspetti, ma ovviamente dentro tutto quello che fu la strategia d'attenzione, Daniela Preziosi ci racconta anche gli ombrelli possono raccontare silenzi e depistaggi. A Brescia, alla Casa della Memoria, sono esposti gli oggetti custoditi nel cavò del tribunale, sequestrati quel giorno della strage. Oggi in piazza la commemorazione, e da quegli oggetti si capisce anche un pezzo e si ricorda della nostra storia.
Sono le 7:14, è arrivato il momento della prima edizione di Metro Regione, che questa mattina è a cura di Luca Parena. Noi invece torniamo dopo il giornale radio.